Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stasera vorrei condividere un sermone scritto da qualcuno che non è un amico mio, perché è andato ad essere col Signore prima che fosse nato. Circa 250 anni fa è morto. Ma abbiamo alcuni dei suoi libri nella biblioteca. Si chiama Jonathan Edwards, ok? Jonathan Edwards. E ho letto questo e mi ha colpito così tanto che ho detto: Signore, questo è molto più chiaro di quanto avrei potuto dire io. Quindi, come non faccio spesso, ma stasera condivido un insegnamento da Jonathan Edwards. Quanto terribile, è il nostro peccato e quanto male ci fa a noi e alle persone intorno a noi, soprattutto le persone che amiamo. Il più terribile fonte di peccato nella nostra vita è il nostro orgoglio. Orgoglio spirituale, orgoglio. Questa è la porta principale per il quale Satana entra nei cuori di coloro che, in un certo senso, sono zelanti a promuovere il regno di Cristo. Satana entra tramite l'amore. Questa è l'apertura nel cuore per mezzo del quale entra il fumo dal mondo della malvagità per ottenebrare la mente e sfiare il buon giudizio, ok? L'orgoglio. Vi leggo due versetti su tanti che parlano di come Dio vede l'orgoglio in noi e nelle persone. Proverbi 8:13 dichiara: il timore dall'Eterno e odiare il male. Poi dichiara: io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. Oppure in Proverbi 16:5: chiunque è superbo di cuore, è un abominio per l'Eterno. Anche se stringe la mano ad un altro per un'alleanza, non rimarrà impunito. Chiunque è superbo di cuore è un abominio per l'Eterno. Cioè, questo è grave. Noi possiamo pensare: quelli fornicatori, quelli omosessuali, quelli terroristi, quelli idolatri. Ci sono tanti tipi di idoli. Però quelli che adorano statue. Ma l'orgoglio è quello che viene menzionato di più come un abominio al Signore. Chi è superbo, pieno di orgoglio, è un abominio per l'Eterno. Quanto questo peccato è terribile! L'orgoglio è il modo principale che Satana usa per influenzare i credenti. Ed è il mezzo principale che Satana usa per ostacolare e danneggiare l'opera di Dio nel mondo. L'orgoglio spirituale è il peccato principale ed è la fonte di tanti altri peccati. Finché questa malattia spirituale non viene curata, tutta la medicina spirituale per curare gli altri malattie, altri peccati, è inutile. Se tu lasci l'orgoglio, non puoi guarire da altri peccati, perché questo è quello che sta sotto. È come nella medicina si capisce: se uno ha una certa malattia grave che produce altri sintomi, cercare di trattare i sintomi senza trattare la malattia non serve. È l'orgoglio spirituale che la nostra mente usa per difendersi e giustificarsi in altri peccati. Ed è l'orgoglio spirituale che la mente carnale usa per non vedere la luce che potrebbe mettere in mostra altri peccati. Quando noi camminiamo nella carne e le persone cercano di parlarci dei nostri peccati, Se c'è orgoglio, non vedremo quello che ci dicono. Ma no, tu vedi male, non stai capendo. Perché? Il nostro orgoglio ci acceca. L'uomo pieno di orgoglio spirituale crede già di essere pieno di luce e crede di non aver bisogno di istruzioni o rimproveri e perciò rifiuta l'offerta di aiuto. Se uno viene, senti, voglio parlarti di alcune cose nella tua vita, non vuole sentire, perché l'orgoglio dice, io sto già bene, questo qui non mi vede bene. In contrasto con questo, l'uomo umile è come un piccolo bambino che riceve istruzioni ben volentieri. Vieni, Giorgino, che ti mostra, va bene papà, mostrami, aiutami, insegnami. Il credente umile è cauto in quello che pensa di se stesso e riconosce quanto è portato a sbagliare. Se viene detto a lui che sta sbagliando, è pronto a subito fermarsi per valutare la sua situazione. Come? Spiegami, aiutami a vedere. Non la vedo, ma voglio vedere. Spiegami come sto sbagliando, peccando, sfiando. Questo è l'uomo umile. Nulla protegge un credente dagli attacchi di Satana quanto un cuore veramente umile. E l'umiltà prepara la mente a ricevere la luce divina senza tenebre. L'umiltà rende l'occhio capace a vedere cose chiaramente, cioè come sono le cose veramente. Salmo 25, versetto 9, leggiamo. Egli guiderà i mansueti nella giustizia e insegnerà la sua via agli umili. Vuoi conoscere la via di Dio? Dio ti insegnerà la sua via se tu sei veramente umile. Se l'orgoglio spirituale viene riconosciuto e confessato e tolto, altri peccati vengono tolti molto più facilmente. E perciò, come priorità, dovremo impegnarci a correggere il nostro cuore e strappare la trave dell'orgoglio dal nostro occhio per poter vedere le altre cose in modo giusto. Vorrei avvertire voi che siete credenti e che state camminando bene. Allora qui Edwards dà un avvertimento a chi cammina bene di un pericolo. In un certo senso, coloro che sono veramente più zelanti delle cose di Dio possono essere accusati di essere pieni di orgoglio. Cioè, quando qualcuno cammina bene e quando è più zelante delle persone intorno a sé, questo può produrre una forma di gelosia negli altri nei suoi confronti. In questi casi gli altri possono presumere, senza delle motivazioni fondate, che colui che cammina bene sia orgoglioso e che si considera superiore agli altri, e così lo guarderanno in tutto quello che fa tramite questo filtro di pregiudizio. Coloro che sono spiritualmente freddi o anche spiritualmente morti, che non sono veramente salvati, coloro che non hanno sperimentato veramente la potenza della presenza di Dio nei loro cuori, quindi non sono veramente salvati, saranno portati a vedere i veri credenti che camminano bene come se fossero orgogliosi. In realtà questo nasce da un'ostilità contro la vera santità che possono vedere. Vi ricordate Giovanni 3? La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre e chi non ha la luce odia la luce. L'uomo senza Dio, anche se dichiara di credere in Dio, in realtà odia la vera santità. Però, mentre è vero che un credente zelante potrebbe facilmente essere il bersaglio di chi vuole criticarlo, allo stesso tempo quel credente zelante deve stare in guardia a non essere accecato e deve ricordare che anche se è accusato oggi falsamente del peccato di orgoglio, è ben capace a cadere veramente nell'orgoglio profondo. In realtà è molto facile cadere nel peccato dell'orgoglio e di arrivare a disprezzare gli altri. In realtà anche i più maturi credenti hanno orgoglio nel cuore. L'orgoglio è la parte peggiore della nostra carne. È il primo peccato che entrò nell'universo e sarà l'ultimo peccato di essere strappato via. È il nemico di Dio più tenace, l'orgoglio. Per quello che è, e per quanto è forte e pericoloso, l'orgoglio è difficile riconoscere più di qualsiasi altro peccato, soprattutto l'orgoglio in noi stessi. Fra tutti i peccati è più difficile riconoscere l'orgoglio che qualunque altro peccato. Nell'orgoglio la persona si vede meglio di quello che è. Si vede più spirituale, per esempio. Perciò non è strano che la persona che si vede meglio di quello che è non riconosce il peccato dell'orgoglio in se stesso. Fa parte del peccato. Nei suoi ragionamenti, lui pensa che il metro che ha di se stesso sia ben fondato. E perciò è convinto di non essere esagerato nella valutazione di se stesso. Se dovesse crollare quel fondamento, allora cambierebbe idea, ma spesso è convinto, ah no, ma io mi vedo bene, mi vedo in modo giusto. La natura dell'orgoglio spirituale è tale che spesso è un peccato, in un certo senso, segreto, più di qualsiasi altro peccato. Non esiste alcun altro peccato in cui il cuore è più ingannevole. È difficile conoscere, e non esiste altro peccato nel mondo che inganna gli uomini quanto l'orgoglio. Questo è perché la natura stessa dell'orgoglio porta uno ad essere convinto di se stesso, convinto dei suoi propri ragionamenti, e ostacola i dubbi che il cuore non sta bene. Se arrivano dubbi che ma forse non sto bene spiritualmente, l'orgoglio schiaccia via quei dubbi, quei pensieri. Nessun altro peccato assomiglia a Satana quanto l'orgoglio, per quanto riguarda essere subdolo e segreto. Satana è subdolo e l'orgoglio è subdolo. L'orgoglio si presenta in tante forme che sono spesso difficili da riconoscere o sospettare. L'orgoglio spirituale viene in tante forme e modi, ognuno che copre l'altro come strati e coprono il cuore. È quasi come una cipolla, che se ha la pellicina che tu togli via il primo strato, così trovi sotto un altro strato, lo togli via, così trovi sotto un altro strato e così via. E sembra, da bambino facevo quello, sembrava di non finire mai. E questo è l'orgoglio. Perciò dobbiamo stare in guardia in modo molto attento sui nostri cuori per quanto riguarda l'orgoglio, e dobbiamo implorare con diligenza il nostro Dio che esamina il cuore, chiedendo il suo aiuto. Colui che pensi di avere in se stesso la capacità di evitare il peccato dell'orgoglio, chi pensa di essere capace a autodifendersi dall'orgoglio, è uno stolto. Visto che l'orgoglio spirituale in sé è spesso segreto e difficile da riconoscere, spesso è difficile riconoscere solo cercando di riconoscerlo in sé. Cioè, se io guardo me, non vedo l'orgoglio in sé. Lo riconosciamo di più riconoscendo i suoi frutti. Adesso vorrei elencare alcuni dei frutti dell'orgoglio e poi, per contrasto, man mano che vado avanti, farò vedere i frutti analoghi dell'umiltà cristiana. Ok? Ho un elenco di 7 frutti dell'orgoglio. Il primo, numero 1, l'orgoglio ci porta a spesso criticare gli altri. Criticare gli altri. Il cuore pieno di orgoglio spirituale porta la persona a parlare dei peccati di altre persone, di focalizzare su come la loro vita non va bene e di parlare dei loro peccati con una certa leggerezza o disprezzo. In contrasto, la vera umiltà cristiana sceglie o di non parlare dei peccati degli altri, o quando è necessario, a volte è necessario, di farlo con grande tristezza e con cuore aggravato. Cioè non riesce, ma sai cosa hanno fatto? Uno che è umile non riesce a parlare così. Se è necessario parlare del peccato, aggrava, non è un discorso leggero. La persona piena di orgoglio, sempre su questo primo punto, dimostra il suo orgoglio in quanto spesso critica gli altri, mostrando quanto mancano della grazia di Dio e quanto sono meno zelanti di quello che dovrebbero essere. E questa persona orgogliosa è prontissima a notare le mancanze negli altri. In contrasto, il credente veramente umile è talmente preso con i suoi propri peccati che non ha tempo di focalizzare i suoi peccati degli altri. Il credente umile è aggravato dei propri peccati, anziché vedere quanto gli altri mancano. È aggravato di quanto lui stesso manca nello zelo e nei frutti della grazia. E questo anche se cammina bene, ma vedendo se stesso, lui dice quanto manco. E se dovesse valutare la salvezza in base a vedi in quel stesso, in se stesso, direbbe: ah, io non sono salvato, perché vedi sempre le sue mancanze, non importa quanto bene cammina. Quindi il segreto è vedere le mie mancanze, ma non basare la mia salvezza sul mio cammino, ma sull'opera di Cristo. La persona umile facilmente vede gli altri migliori di sé e presume che gli altri solitamente hanno più amore e più gratitudine di quanto a lui. Per lui che è umile sarebbe un immenso peso e una grande tristezza se gli altri fossero mancanti come lui. Cioè lui dice: io vedo loro molto meglio di quello che sono io, perché lui vede cosa? Vede il loro comportamento e vede il proprio cuore. A volte una persona con orgoglio spirituale e che ha anche conoscenza della Bibbia è pronto a voler insegnare agli altri e dire agli altri con una certa durezza e senza pazienza, perché si vede molto superiore a loro e si mette in un ruolo che Dio non gli ha dato. Magari uno non è chiamato a fare prediche, ma vuole fare prediche. In contrasto, un credente veramente umile è talmente aggravato dal proprio peccato che quando vedi credenti che magari potrebbe aiutare, riconosce qualcosa, lo fa però con tanto amore e mansuetudine. Un credente veramente umile nota tutto il bene negli altri, è pronto a notare il bene e tende a non focalizzare sulle loro mancanze. Invece in se stesso nota personalmente i suoi peccati e tutto quello che non edifica gli altri e lo aggrava. Perciò il primo frutto e evidenza dell'orgoglio è un cuore che è pronto a criticare gli altri. Uno così ha orgoglio, se lo vede, se non lo vede. Secondo evidenza dell'orgoglio, la persona piena di orgoglio tende a parlare di quello che vede negli altri in modo severo e duro. Spesso riscrive le opinioni degli altri, o il loro comportamento, o il loro cammino, o le loro dottrine, come se fossero da Satana. A loro sono dei falsi, e loro sono così. Ci sono alcuni in internet che hanno siti dove, anziché tanti insegnamenti della Bibbia, hanno tanti articoli dove denunciano questo, e denunciano quello, e denunciano quello, e denunciano quello, con molta severità. Ma leggendo, vedi ben poco di Cristo. È molta critica, è molta durezza e severità. Allora, a volte è necessario mostrare falsità. Vi ho detto che un nuovo libro è stato tradotto in italiano, che è abominevole, è blasfemo. È blasfemo. E mi aggrava. E voglio scrivere un articolo, una recensione, per avvertire. Ma non voglio che il mio ministero sia questo è falso, e quello è falso, e quello è falso. C'è tanta falsità. E volendo si potrebbe riempire insegnamenti su tutte le cose false, ma non edifica. Cioè ogni rara volta è necessario, ma non come stile di vita. Le persone orgogliose non solo parlano di uomini pagani con severità, ma parlano di quelli che sono veri figli di Dio e anche di quelli che sono servi di Dio, a coloro davanti ai quali dovrebbero avere rispetto. Non considerano chi è orgoglio. Le persone orgogliose non considerano che siamo tutti dei vermi davanti alla santità di Dio e che dovremmo piuttosto trattare gli uni gli altri con grande umiltà e con quella gentilezza che Gesù Cristo ha nei nostri confronti, che è una grazia. Ma questo non entra nella mente di chi è orgoglioso. Una terza evidenza dell'orgoglio che riempie il cuore è quando uno è preoccupato o preso con quello che gli altri pensano. Cioè, questa è una chiara evidenza di orgoglio. Quando siamo pieni di orgoglio spirituale, ci preoccupa molto, molto di più quello che gli altri vedono in noi di quello che siamo realmente. Cerchiamo di camminare bene in quello, bene spiritualmente, in quello che gli altri potrebbero notare, ma tendiamo ad ignorare i peccati che gli altri non possono vedere. C'è un detto: quello che un uomo è veramente davanti a Dio lo è quando è in ginocchio in segreto con Dio. Quello che è veramente un uomo davanti a Dio lo è quando è da solo in preghiera con Dio. Quello rivela il vero cuore, non quello che è davanti a altri. Quindi, quando ci impegniamo in quello che gli altri possono vedere in noi, è un frutto dell'orgoglio spirituale. Quando si cerchiamo di parlare, di agire, di adoperarsi delle cose di Dio in modo che gli altri ci vedranno bene, è orgoglio spirituale. In contrasto a questo, un credente veramente umile si impegna a camminare in santità in ogni campo della vita, non per essere visto dagli altri, ma perché vuole più di Cristo. Non cerca di essere riconosciuto dagli altri. Non vuole essere visto come più zelante o più maturo degli altri. Non gli interessa. Anzi, lo dà un certo disagio. Non vuole l'approvazione degli uomini, ma allo stesso tempo desidera profondamente che tutti vengano salvati e perciò non vive per se stesso la persona umile, ma per il vero bene degli altri, per la gloria di Dio. Quindi la terza evidenza di orgoglio spirituale è un comportamento basato su quello che gli altri possono pensare di me, che riguarda come vivo, come mi presento, come parlo di me stesso, cosa faccio, come mi vesto, riguarda tutto. Una quarta evidenza dell'orgoglio spirituale nel cuore è che porta la persona ad essere permalosa e a riconoscere subito, notare subito quando viene offesa o ferita. E questo lo aggrava moltissimo. Parla ben volentieri di come è stato trattato male o in modo ingiusto. E parla con amarezza o con disprezzo o con cuore ferito di come è stato trattato, che è meno di quello che era giusto, quindi meno di quello che meritavo. In contrasto con questo, la vera umiltà cristiana porta una persona ad essere molto più come Cristo Gesù quando viene oltraggiato veramente. Rimani tranquillo, non cerca di difendersi, confida in Dio e non è aggravato di quello che viene detto a lui, lasciando a Dio di pensarci, di agire. Io devo pensare a me, quante cose ci sono in cui devo crescere. Non mi importa quello che loro dicono di me, che sia vero, che sia falso, non mi interessa. Io sono troppo preso con la mia vita. La vera umiltà cristiana non si agita quando viene trattato male, ma si confida in Dio. Non ne parla con gli altri, ma casomai, se necessario, porti ogni peso a Dio nella preghiera, lasciando con Lui. Mi meraviglia quello che è scritto più di 250 anni fa, quanto è applicato oggi. Non è cambiato nulla. Cioè, quello che è scritto lui, non è, ma quello era più di 2 secoli fa, applica oggi. Numero 5. La quinta evidenza dell'orgoglio spirituale è che l'orgoglio spirituale produce anche una certa tendenza di avere grande fiducia in se stesso, davanti a Dio, davanti agli uomini. Presuntuoso. Uno si sente libero di entrare nella presenza di Dio come se avesse merito, con una certa leggerezza, dimenticando l'insegnamento che troviamo in Salmo 2,11, dove leggiamo: servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Grazie a Dio possiamo gioire nella presenza di Dio, possiamo entrare liberalmente nella presenza di Dio, ma è giusto avere un certo timore e tremore davanti a Lui, considerando la sua immensa e infinita santità. È importante tenere in mente la immensa assoluta maestà di Dio, la sua gloria e la distanza fra Dio e l'uomo peccatore. Certamente in Cristo Gesù abbiamo libero accesso. Noi abbiamo libero accesso se siamo umili. Però dobbiamo sempre ricordare che il nostro accesso non è mai qualcosa che meritiamo. È sempre e unicamente per mezzo del merito di Gesù Cristo. Lì c'è il libero accesso. Quando riconosco di non meritare l'accesso è quando ho libero accesso. L'orgoglio spirituale crea anche un atteggiamento nei confronti con gli altri, in cui si manca quell'umiltà e quel modestia nel senso più profondo della parola. Leggo in secondo Pietro, per esempio, di uomini che parlano male di cose che non conoscono. Sono pieni di discorsi gonfi e vani. Quando si tratta di donne, sono donne che non hanno quell'atteggiamento di non voler essere il centro dell'attenzione. In 1 Timoteo 2 parla della donna in greco con gli occhi giù. Non vuole essere notata. La vera modestia non solo di non portare vestiti che mostrano il corpo, ma proprio di non parlare, agire in modo che gli altri ti notino. Questa è la modestia a cui Dio chiama in modo particolare le donne. Quindi il nostro mondo, la donna cerca di essere notata. E il mondo innalza questo. Invece per Dio è il contrario. Quindi l'orgoglio spirituale crea una certa presunzione di essere in buona condizione davanti a Dio e davanti agli uomini, in cui la persona si vede bene, si vede brava, si vede in gamba. E questo ci porta alla sesta evidenza dell'orgoglio spirituale nella persona, cioè desidera attenzione dagli altri, vuole essere notata. Uno pieno di orgoglio spirituale si comporta in modo da essere notato dagli altri. Una persona così è molto contento quando gli altri lo notano. Se riceve apprezzamenti o approvazioni, è contentissimo. Questo è un chiaro frutto di grande orgoglio. Uno pieno di orgoglio spirituale è molto contento quando gli altri lo innalzano e parlano bene di lui. Addirittura, se non viene apprezzato, questo lo aggrava. Allora, parentesi, immagino questo finore Edwards. Lui non conosceva i mezzi moderni come Twitter e Facebook. Okay? Non conosceva niente di quello. Però quando si fa un post o si fa un tweet che si vede quanti hanno apprezzato, quanti hanno condiviso, quanto hanno letto, una persona che è piena di orgoglio non vede bene coloro che non danno apprezzamenti a lui. Anzi, li vede male, trova motivi. Vede bene coloro che lo vedono bene. Quando uno è pieno di orgoglio spirituale, vuole essere notato ed è sempre pronto a dire e fare le cose, ma soprattutto vuole sentire quello che altri hanno da dire di lui. Quindi, per esempio, se una persona importante, almeno ai miei occhi, mi dà apprezzamento, mi vale più che se una persona che non mi vale niente mi dà apprezzamento. Quando una persona che non è nessuno mi dà un complimento, dico, oh, grazie, grazie. Quando una persona importante mi dà, ah, ma sei stato molto bravo. Ah, sì, davvero, sai chi ha notato che sono stato bravo? Orgoglio spirituale. Perché io sto innalzando nella mia mente quella persona, perché così quella persona mi innalza e vale tanto. In contrasto con questo, un credente che è veramente umile è ben pronto ad ascoltare le critiche che hanno gli altri. Una persona orgogliosa vuole sentire i complimenti e non apprezza critiche o rimproveri. Ma una persona umile è ben pronto ad ascoltare le cose negative. E poi non dice che io ho da dire a tutti. È umile e vuole sentire quello che gli altri hanno da dire. Se vede cose nelle altre che non vanno bene, con umiltà cercherebbe di dire qualcosa, sperando di essere di aiuto. Perciò lo fa, però lo fa con umiltà e non si alza al di sopra di coloro, di quello che è la sua vera posizione spirituale. Ho predicato, parentesi, non sono più Edwards, ho predicato tanti anni fa, 10, di non fare i poliziotti spirituali. Cosa fa un poliziotto? Qual è il suo lavoro? Quelli che fanno pattuglia. Cosa cercano? Cercano tutti quelli che fanno bene o cercano quelli che fanno male? Cercano. Il loro lavoro è cercare chi fa del male. Allora ho detto non fare poliziotto spirituale, se no Dio non ti ha chiamato a quello. Allora, gli anziani, fra l'altro, hanno quella responsabilità. Non solo, ma è la loro responsabilità per proteggere la Chiesa, per curare i credenti. Devono notare, ah, questo non va bene, o quel credente non sta camminando bene, per dare la cura. Ma se Dio non ti ha chiamato, non cercare di fare il poliziotto spirituale. Nella tua mente, ah, quello non va bene, e quello non va bene, e quello non va bene, è un frutto dell'orgoglio spirituale. Torno a Edwards. Una settima evidenza dell'orgoglio spirituale è che spinge una persona ad innalzare se stesso e a trascurare gli altri. Quindi, trascurare gli altri. Un credente pieno di orgoglio innalza certe persone, coloro che possono innalzare anche lui. Ricordate in Giacomo, quando parlava di non avere preferenze riguardi personali, entrava un uomo ricco e cosa facevano? Ah, siediti qua nel posto d'onore, dai, dai. Invece un uomo povero, mettiti là ai miei piedi, mettiti lì per terra. Non era premura vera, pura verso l'uomo ricco. Era tutto interessamento per loro stessi. E quindi una persona orgogliosa cerca di fare del bene a coloro da cui pensa di ricevere qualcosa per se stesso. In contrasto, la vera umiltà cristiana ci porta ad onorare tutti nello stesso modo, con lo stesso metro. Come per esempio in 1 Pietro 2,17 leggiamo: onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al Re. Romani 12,10 dice: nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Dobbiamo avere vera bontà gli uni verso gli altri, verso credenti perché sono salvati con la stessa grazia che abbiamo noi ricevuto da Gesù Cristo, e verso non credenti perché Cristo è venuto per peccatori ed è venuto per noi quando eravamo non credenti. E così finisce quello che Edwards ha scritto. Vorrei aggiungere qualche paragrafo mio. Senza dubbio, l'orgoglio spirituale è terribile ed è pericoloso. È da riconoscere, è da odiare ed è da confessare ogni volta che entra di nuovo nel nostro cuore. Ma visto che è così difficile vedere, e quello che ha scritto era: vi mostro alcuni segni, perché l'orgoglio stesso è difficile riconoscere, perché l'orgoglio non riconosce se stesso. Quando sono pieno di orgoglio, non vedo il mio orgoglio. L'orgoglio è quello, ok? L'orgoglio non vede l'orgoglio. E visto che è così, dobbiamo ringraziare Dio per i nostri fratelli e sorelle. Qui serve la Chiesa, che possano aiutarci a riconoscere questa piaga terribile spirituale quando noi non lo vediamo. La buona notizia, la preziosa, meravigliosa, stupenda notizia è che quando riconosciamo e confessiamo il nostro orgoglio, per quanto è un peccato grave e terribile, Dio ci perdona. E non solo ci perdona, ma inizia la sua opera di purificarci da questa terribile iniquità. Poi un'altra cosa per incoraggiarci: il fatto di riconoscere l'orgoglio è già un segno che lo Spirito Santo è all'opera in noi. Se io, uno mi dice: senti, tu hai orgoglio, e lui dice: no, lui non capisce, ma sempre mi vede così. E se un bel giorno mi sveglio dicendo: no, io ho orgoglio, è vero, io ho orgoglio. Lo Spirito Santo ha iniziato la sua buona opera in te. Questa è una buona notizia, questo è bellissimo. E così è da umiliarci, correre all'umiliazione per togliere il filtro dell'orgoglio che ci acceca a vedere se stessa l'orgoglio e a vedere tanti altri peccati. Questo ci permette di vedere in modo vero e chiaro e meraviglioso Gesù Cristo. Non si può vedere Gesù nella sua bellezza quando siamo accecati dal nostro orgoglio. Vedendo Cristo torniamo a camminare nella via della giustizia che porta alla gioia e alla salvezza. Quindi vedere e confessare il mio orgoglio mi permette di vedere più di Cristo e così di aggrapparmi sempre più a Lui. Cosa dice Giacomo 5 come esempio? Ci sono tanti brani che ci insegnano questo. Per quanto riguarda confessare i peccati, Giacomo 5 ne parla, cosa dice 7-18, quando dice: confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Ricordate quello? Ve lo leggo. E alla fine di 5 e 16. Confessate i vostri falli gli uni agli altri. Confessate i vostri falli, peccati gli uni agli altri. Giacomo 5, 16. Quindi, un segno di orgoglio è quando io riconosco un peccato e lo confesso a Dio, ma non voglio confessarlo alle persone interessate. Ho peccato nei confronti di certe persone e io voglio perdono e chiedo perdono a Dio, ma non voglio chiedere perdono a loro, e mio orgoglio trova mille scuse, ragionamenti per non dover confessare umilmente a loro. Ancora sono attaccato al mio orgoglio. Voglio confessare l'orgoglio pienamente perché voglio esserne liberato, perché voglio più di Cristo. Cosa dice di nuovo in Giacomo, in Primo Pietro, in tanti brani? Cosa dice per quanto riguarda l'orgoglio e con chi Dio è vicino e con chi è lontano? Cosa dice? La Bibbia dice questo anche nei Salmi, dice dappertutto, dice, va bene, qui dice, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio si tiene lontano come nemico ai superbi, Dio è vicino e ricolma di grazia gli umili. Oh, che Dio possa farci vedere la gravità di questo peccato. E chiudo con una preghiera che Davide fece in Salmo 139, l'ultimi due versetti, 23 e 24, che sia la nostra preghiera. E da questo continuo a pregare. Investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. E Signore, io prego questo per me stesso, e prego questo per ciascuno. Investigaci, oh Padre, mostraci tutto quello che in noi è nella via iniqua, tutto quello che è contro la tua santità, e soprattutto mostraci questo terribile piaga spirituale, il nostro orgoglio. Mostraci qualunque forma di orgoglio che abbiamo. Oh Padre, aprici gli occhi a vedere questo. Mandaci persone che ci parleranno dei nostri peccati e soprattutto del nostro orgoglio. E darci cuori che si umilieranno per ascoltare. Perché ci distrugge questo peccato. Crea tanto, tanto danno, tanto male. Ma che meraviglioso sapere che quando confessiamo il nostro peccato, tu sei prontissimo e fedele a perdonarci e a purificarci. E vogliamo prenderti alla tua parola, vogliamo presentarci a te confessando ogni peccato, in modo particolare questo abominevole peccato dell'orgoglio. Quindi aprici gli occhi ad esaminarci anche in base a questi 7 evidenze dell'orgoglio, affinché possiamo camminare con te. Ti prego questo ringraziandoti per Gesù Cristo, colui per mezzo al quale c'è il perdono. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.